Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi parleremo insieme, certo, parleremo di camminata, salute passo dopo passo. Apposta parleremo di camminata, che è un gesto molto semplice, lo facciamo ogni giorno, spesso senza pensarci, eppure è uno dei più potenti alleati della nostra salute, non richiede abbonamenti, non richiede attrezzature costose, nemmeno allenamenti estenuanti, basta mettere le scarpette e partire con un piede davanti all'altro. È un'attività sicuramente alla portata di tutti e, lo sapete, può migliorare il vostro benessere fisico. Allora, oggi scopriremo perché, appunto, passo dopo passo, camminare può diventare la miglior medicina naturale per il nostro corpo, ma anche, direi, per il nostro umore. Lo facciamo oggi con il nostro ospite Fausto Simonetta, esperto in scienze motorie e anche preparatore atletico. Buongiorno Fausto.
Buongiorno e un saluto a chi ci sta ascoltando.
Allora, dicevamo, la camminata, un gesto davvero semplicissimo, una delle prime cose che impariamo da bambini e si spera anche una delle ultime che continueremo a fare anche fino a tarda età.
Sì, è quello che viene classificato come uno schema motorio di base, insieme alla corsa, insieme al rotolarsi, al ferrare, arrampicarsi, cioè su tutti quegli schemi, quel patrimonio motorio che ognuno di noi ha e che consente una condizione di vita in linea con quelle che sono le nostre richieste. E effettivamente viene spesso dato per scontato, ma il cammino è, oltre ad essere l'attività più praticata, perché nel corso della nostra vita è quella che ci consente una locomozione, diciamo, normale. Ed è comunque un'attività che può essere, anche come lei suggeriva, utilizzata con fini allenanti per mantenere quelle che sono delle buone condizioni di salute generale.
Eppure, diciamo, anche se ci sono tante persone che camminano, quante volte si dice anche: ma sai cosa, dopo pranzo, dopo cena mi faccio due passi così digerisco, oppure ah, dai, oggi non ho voglia di non fare niente, usciamo a farci una camminata. Però non tutti la considerano un vero e proprio esercizio fisico.
In realtà dipende da tanti fattori. Allora, noi dobbiamo distinguere innanzitutto la finalità, qual è l'obiettivo. Se la camminata è andare alle vetrine, a vedere le vetrine in centro città, è chiaramente il gesto lo stesso, però chiaramente cambiano tutta una serie di prerequisiti che possono essere la velocità con la quale vado, l'intensità, l'altimetria e tutta quella serie di caratteristiche che rendono diverso anche lo stesso gesto, ecco. Quindi molto spesso non viene considerato comunque un'attività alla stregua delle altre per un motivo molto semplice, perché è una cosa che facciamo sempre. Mentre invece, sapientemente preparati e utilizzando alcuni stratagemmi, può diventare veramente un'attività di anche alto impatto, e dopo lo vedremo come.
Certo, anche perché camminare è sicuramente una delle attività più naturali, però allo stesso tempo complete che esistano, perché coinvolge gran parte della muscolatura del corpo, stimola il sistema cardiovascolare, migliora sicuramente la circolazione e quindi contribuisce un po' a tutto il benessere generale, come vedremo, anche a quello psicologico.
Sì, in letteratura ci sono diverse testimonianze che utilizzano i gruppi di cammino anche con pazienti che hanno problematiche a livello psichiatrico, quindi ha un influsso non solamente dal punto di vista puramente metabolico, più che altro meccanico a livello delle articolazioni, dei muscoli, ma proprio a livello di benessere generale. Abbiamo detto in altre trasmissioni anche quanto è importante il rilascio di alcuni piccoli elementi durante gli esercizi di resistenza, quindi queste beta endorfine che vengono chiamate, che hanno comunque un effetto veramente di un farmaco, perché l'esercizio è medicina, exercise is medicine, come dicono in altri contesti.
Beh, io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, in modo che i nostri ascoltatori, sono sicura tra loro ci saranno tantissime persone che camminano, quindi possono approfittare della tua presenza proprio per fare le domande, ma anche le più semplici, proprio quelle che vi vengono in mente quando siete a camminare e dite: ma io adesso questo a chi lo chiedo? Bene, oggi abbiamo Fausto Simonetta qua per voi. Potete chiamarci allo 0848 030808 e parlare direttamente con lui, oppure scriveteci i vostri messaggi usando la formula WhatsApp allo 076 321 11 13. Sicuramente ci sono persone anche attrezzatissime, ormai basta un telefono, basta un orologio per avere con sé un contapassi, mentre una volta magari bisognava proprio acquistare qualche gadget particolare. E quindi la prima domanda è: ma quanto devo camminare? Quanti passi devo fare al giorno?
Beh, le raccomandazioni dell'OMS sono abbastanza chiare. C'è la fatidica cifra dei 10.000 passi al giorno che determina l'inattivo dall'attivo e da lì a salire. C'è il discorso legato al fatto che una moderata attività fisica e il cammino fatto in un determinato modo può essere considerato una moderata attività fisica dai 150, meno 150 minuti alla settimana più due sessioni di allenamento di forza sempre nella settimana. Quindi questi sarebbero in realtà i parametri per i quali, ai quali potremmo ispirarci. È chiaro che da lì possiamo cambiare il nostro obiettivo, perché se l'obiettivo è, per dire, fare un determinato tipo di percorso piuttosto che in ambito boschivo, piuttosto che su un terreno regolare, le cose chiaramente cambiano. L'importante è riuscire a identificare quelli che sono i reali goal, i reali obiettivi che noi vogliamo perseguire.
Un ascoltatore ci scrive immediatamente: io ho 78 anni, quindi quanti chilometri al giorno di camminata dovrei fare? Grazie, buona giornata. Allora, partiamo subito dall'età dicendo: camminare è davvero per tutti, non ci sono limiti di età.
Sì, esatto. Quindi, al di là del fatto, partiamo dal presupposto che questo ascoltatore sia in condizione di buona salute e che nulla attraverso uno screen medico abbia poi impedito di fatto di fare esercizio. In realtà non esiste un quantitativo per assoluto, esistono dei limiti minimi, che è quelli che stavamo dicendo prima. Io punterei più che altro discorso su quanto tempo cammino e non che distanza faccio, perché la distanza che io percorro è legata strettamente alla velocità. E sappiamo bene che ad un certo punto della nostra vita rallentiamo, la capacità di velocità si perde e quindi chiaramente dire una cifra diventa difficile. Una camminata da 5 km all'ora, per dire, potrebbe essere già un buon inizio. E teniamo conto, apparentemente può sembrare molto banale, ma per in determinate condizioni, in determinate età, non è così semplice. Quindi potrebbe essere questo l'inizio. Chiaro, nulla impedisce poi dopo di lavorare anche su altri aspetti che potrebbero essere l'aumento della distanza, l'aumento della frequenza dei passi e poi vedremo magari di dare qualche consiglio per migliorare questo cammino, perché il cammino si migliora come tutti i nostri gesti.
Beh, quindi ha senso allora l'idea del contapassi, perché io decido di camminare o un certo numero di passi al giorno o un certo quantitativo di tempo e non necessariamente quindi la distanza, anche perché lo possono capire tutti. Io lo vedo quando vado a camminare con delle amiche, io sono particolarmente piccolina, le mie amiche più alte hanno una falcata diversa dalla mia, quindi il loro passo ne vale quasi due dei miei.
E quello appunto che dicevo prima sulla frequenza dei passi, quindi le sue amiche di statura più elevata hanno una frequenza minore e percorrono la stessa distanza, quindi diventa veramente difficile fare un paragone fra queste due cose, mentre invece il numero dei passi è un dato puro, il numero dei passi che io compio durante l'arco della giornata. Ci sono tante variabili che devono essere messe in condizione, a patto che, come dicevo prima, si riesca ad avere un gesto diciamo così atletico tra virgolette, ecco, mettiamolo in questi termini, un gesto che sia il più possibile ottimale, perché nella camminata esistono delle fasi, cioè l'analisi del cammino, che è un test che si fa. Lo fanno atleti d'elite, ma non soltanto, anche chi fuoriesce da processi riabilitativi, un riabilitatore che vede che soprattutto magari un infortunio agli arti inferiori, la prima cosa che valuta è verificare se ci sono dei vizi nel cammino, ovvero dei gesti che poi alla fine potrebbero creare ulteriori problematiche. Quindi sappiamo che vi sono determinate fasi, sono quattro fondamentalmente: l'appoggio del calcagno, che è il primo step che io devo fare, secondariamente la fase di rullata, dove tutta la superficie del piede a contatto col terreno, una fase di oscillazione, ovvero l'appoggio del calcagno a destra va a sinistra perché è con l'altro passo che faccio, e l'ultima fase veramente importante, la spinta propulsiva. È un esempio molto semplice da fare: se io eseguo correttamente queste quattro fasi, la mia camminata è economicamente, dal punto di vista energetico, ottimale, quindi io spendo poco per fare tanto. Se ad esempio l'appoggio del calcagno non avviene, ma io appoggio tutta la pianta e ho quella che viene chiamata in gergo l'andatura pattinata, chiaramente è meno economica, creo dei sovraccarichi a livello delle articolazioni che magari sono non mobili e quindi il gesto non è performato nella maniera ottimale. Tornando a prima, come faccio a sapere se è corretto? Se uno sta dietro di me, nell'ultima fase di spinta propulsiva deve vedere la suola della mia scarpa. Se io spingo con l'avampiede, ho la fase propulsiva che è quella che mi permette di trasformare l'energia della contrazione muscolare in locomozione.
Beh, stavamo dicendo, la camminata, uno dei gesti più naturali che impariamo fin da piccoli, però potrebbe non essere così. In effetti ogni tanto può succedere, osservando anche delle persone per la strada, sul marciapiede. Viene da sorridere e pensiamo, ma guarda quello come cammina, quindi non è così scontato allora.
Ha centrato perfettamente il punto. Se noi ci impiegassimo 5 minuti per non so, una pausa di osservazione di chi abbiamo intorno, noteremmo che ci sono milioni di modi di camminare diversi. Allora, c'è un modello meccanico che è quello che vi ho dettagliato prima, che è l'ottimale, però ognuno di noi poi ha le sue caratteristiche, la lunghezza degli arti e tutto un altro insieme di cose, sviluppo a livello muscolare, perché la camminata, noi, un altro errore che si fa molto spesso è pensare che la camminata sia solo gli arti inferiori, cioè le gambe. In realtà non è così. Esiste la muscolatura addominale che deve assistere questo tipo di procedura e una leggera torsione del tronco e oscillazione delle braccia che ha una loro funzione. Tanto è vero che ci sono tanti stili diversi di cammino e tante attività che utilizzano il cammino, sebbene con proprietà diverse.
Beh, a questo punto la domanda è: ma se io non so se cammino in maniera corretta o meno, il gesto della camminata mi porterà comunque dei benefici? Forse il gesto particolarmente corretto è efficace per chi vuole ottenere dei risultati più importanti? Adesso non è che dobbiamo spaventare le persone. È vero che esistono comunque tanti gruppi che si dedicano alla camminata, si va con un monitore, con una persona formata, quindi può dare degli utili consigli. Se guardate, per esempio, ci sono questi movimenti tipo Alle Hope e altri in ogni comune propongono delle escursioni tutti insieme. Camminare in compagnia è anche divertente, motivante e magari si può estrapolare qualche trucco. Dicevo, va bene anche se cammino con qualche errore o sarebbe meglio di no?
No, sicuramente la tendenza è ispirarsi al meglio, chiaramente, però abbiamo una nostra modalità. Se questa modalità non crea nessun tipo di problema, che non avverto problemi particolari, va benissimo. Lei c'entra anche in questo caso il punto, perché il fatto della socialità del cammino è anche molto importante, perché chiaramente adesso è tutto il clima, è facile uscire, diciamo così, in questi giorni. Quando comincia a diventare un po' meno bello il tempo, la temperatura scende, le motivazioni un po' calano. Avere un gruppo e anche avere una persona, come si diceva prima, formata a riconoscere quelle che sono tutte le varie procedure, le varie metodologie, aiuta tantissimo, certo, e si sfrutta al meglio il nostro tempo, che secondo me è la cosa più importante da fare.
Ecco, ci tengo appunto a sottolineare questi gruppi Alle Hope, che sono trovabili davvero in tutta la Svizzera. Di solito un monitore fissa un luogo di partenza, un determinato giorno. Si può semplicemente presentarsi e far parte del gruppo, camminare in compagnia. Ci sono tanti calendari, tanti giorni, ci sono località davvero ovunque, quindi se avete voglia di partecipare, il costo è bassissimo, mi sembra che sono 5 franchi ad uscita per persona, quindi sicuramente potete trovare anche uno stimolo interessante. Forse, Fausto Simonetta, siccome parlavamo di una quantità di passi utili da fare, non dico ogni giorno, ma più volte alla settimana, si potrebbe parlare dell'incremento graduale. È vero che se mi si consiglia di fare 20.000 passi al giorno, non è che il primo giorno parto facendo una camminata di 20.000 passi, ma se è da tanto tempo che non lo faccio, può sembrare strano, ma magari parto, cammino solamente per un quarto d'ora e poi torno a casa. Adesso forse un quarto d'ora è esagerato, però uno pensa sempre: già che esco, allora facciamo l'allenamento completo.
Sì, un grande motivo di abbandono dell'esercizio dell'attività fisica è proprio questo a cui lei faceva riferimento, ovvero partire da 0 a 100 senza passare da 50, per dirla in questi termini. E è importante che vi sia una progressività. Per quale ragione? Perché il nostro organismo ragiona su criteri, diciamo, di emergenza, ovvero se io l'allenamento che io propongo è un allenamento che mi stressa, è uno stress positivo perché permette al mio organismo poi di recuperare e di migliorare la mia prestazione. Se io do un compito esageratamente alto rispetto a quelle che sono le mie condizioni di partenza, è evidente che la fase di recupero non sarà completa e ad un certo punto avrò qualche piccolo campanello d'allarme da puntatori muscolari o quanto altro. Quindi è molto importante innanzitutto avere un percorso noto e capire che la camminata in linea è una cosa, la camminata in leggera salita è un'altra, il trekking è un'altra cosa ancora, il Nordic Walking è un'altra cosa ancora, e tutte, come potete vedere, sono attività che hanno come base il cammino. Quindi cominciare da qualcosa nella quale io sono come luogo e come capacità sono molto presente. Al di là di quello, gli incrementi di volta in volta potrebbero orientativamente andare dal 10% di distanza in più fino ad andare addirittura oltre. E poi le nostre capacità ci consentono, con un'adeguata nutrizione, idratazione e recupero, di fare tantissimo, anche iniziando in tarda età e senza grossissimi problemi.
Oggi vogliamo analizzare un po' tutte le differenti camminate che vanno dalla passeggiata, la camminata in montagna, il trekking, il Nordic Walking, la tanto osannata camminata metabolica, che è un po' diciamo la moda, il trend del momento. Prima però ci ascoltiamo Everybody's Changing e poi rispondiamo soprattutto ai vostri messaggi che stanno arrivando. Oggi con un esperto di scienze motorie e anche preparatore atletico, Fausto Simonetta, stiamo parlando di camminata, tutti i tipi di camminata, da quella dove si mette un pochettino in moto il proprio fisico anche a quelle estremamente impegnative. Sapete che ci sono comunque sempre le mode del momento, quindi anche i nostri ascoltatori ci fanno delle domande in merito. Per esempio Francesca ci scrive: stanno facendo un sacco di pubblicità sul Tai Chi Walking, ma è veramente così interessante come dicono? Grazie per la risposta.
Allora, quello che ho potuto osservare io in queste pubblicità che intervengono sulle famose piattaforme social sono, diciamo così, delle attività che sia come marketing, perché Tai Chi richiama un determinato tipo di atmosfera, un determinato tipo di filosofia, mischiata con walking. Quindi fanno vedere solamente dei personaggi molto ben attrezzati fisicamente che dimostrano queste cose, dando, diciamo così, spazio un pochino a questo tipo di attività. Allora, io posso, quello che ho visto io sono una camminata all'interno della quale sono mischiati, tra, mi passi il termine, degli esercizi che simulano quello che è il movimento del Tai Chi, cambiando anche andature, cose di questo tipo. Dire se sia efficace o meno non so, starei ad osservare attentamente l'evoluzione, perché non mi sembra tutta questa grandissima novità, mi sembra più che altro un discorso ben fatto di marketing.
Beh, c'è sicuramente una grande differenza comunque se qualcuno di locale propone un'attività, si può andare a farla testare con mano, diffidare forse un po' delle piattaforme per qualsiasi tipo di attività fisica. Adesso c'è un grande impatto commerciale dove si propone dagli esercizi a terra, quelli contro il muro, quelli per gli over 60 seduti su una sedia. Ti propongono il filmatino e poi puntano molto sugli abbonamenti. È tutto generato dalla intelligenza artificiale e nessuno controlla poi chi si abbona, cosa fa, come esegue questi movimenti, quindi è probabilmente anche questo il problema.
Lo è decisamente, perché al di là del fatto che la non personalizzazione delle cose è un problema, secondariamente il fatto che non avere contatto con il trainer o la trainer direttamente fa perdere tantissime di quelle che possono essere le potenzialità di un esercizio, e lasciare tutto a uno smartphone mi sembra inizialmente, soprattutto in una fase iniziale, devo dire un po' riduttivo. In una seconda fase, magari quando uno è tra virgolette un atleta esperto che ha un suo trascorso, allora a questo punto può interpretare un programma online, un coaching coaching online. Dal punto di vista di un neofita o di uno che vuol fare un'attività di questo tipo, io proverei, ecco sì, volendo, se proprio uno insiste, può provare, ma sono un pochettino diffidente, forse anche per limiti anagrafici, da non dativo digitale, mettiamola così.
Cristina invece ci chiede che tipo di scarpe sono consigliate?
Allora, dipende il percorso. Su un percorso orizzontale, senza grossissime altimetrie e terreno regolare, per regolare intendiamo strade bianche, non percorsi tecnici o cose di questo tipo, una scarpa da running con buona ammortizzazione. Ricordo che le scarpe da running hanno diversi gradi di ammortizzazione, progressivi a 1, 2, 3 e quanto altro, e un buon commerciante può consigliarmi quella migliore in funzione al mio peso corporeo e all'attività che devo fare. Se invece vogliamo alzare un po' l'asticella, quindi facciamo anche percorsi all'interno dei quali necessita un buon grip, ci sono le scarpe da trail running, che sono un mix, la semplifico molto, tra le scarpe da trekking, da hiking, trekking, quindi quelle che si utilizzano in per montagna, fare percorsi montani, ovviamente basse, e delle scarpe da running. Ci sono diverse ditte che hanno proposto degli ottimi modelli in Gore-Tex, quindi sono anche impermeabili, e la cosa che hanno molto interessante, buona ammortizzazione, è un buon grip, cioè una buona aderenza al terreno. Oltre quello, chiaramente, c'è sono le scarpe da trekking, ma qui si parla anche di un'altra attività. Io mi ascriverei a questi due elementi.
Mm-hmm. Soprattutto chi pratica il Nordic Walking, ci sono delle scarpe dedicate, sono appunto una via di mezzo tra queste leggere per le piccole passeggiate da trekking e una via di mezzo rispetto alla scarpa da corsa. Però, quindi, per non sbagliare, una scarpa da corsa ben ammortizzata potrebbe essere l'ideale.
Una scarpa appunto da running calibrata bene su quello che è il mio peso corporeo, perché una persona che pesa 50 kg avrà un determinato tipo di rispondenza col terreno e un'altra che ne pesa 90 è diverso, e con questa si può veramente fare in maniera tale di riuscire a performare il gesti nella maniera migliore. Ecco, possiamo risparmiare su tutto, ma non risparmiamo sulle scarpe, perché le scarpe sono veramente un investimento, secondo me, molto molto importante, perché da lì si trasmettono proprio tutte le forze di impatto che io col suolo, anche se non corro, perché non è il fatto di non correre, il fatto di non avere un impatto. L'impatto io ce l'ho comunque, soprattutto ripetuto centinaia di migliaia di volte. È evidente che è un investimento di un certo tipo, esistono oramai tecnologicamente molto avanzate e veramente bellissime, e con le scarpe posso veramente fare veramente tanto, anche perché le differenze rispetto alla camminata e corsa, volendo veramente sono tante, però per semplificarne proprio all'osso la questione, è che manca una fase di volo. Io nella camminata ho sempre un appoggio a terra, nella corsa la possiamo definire una serie di balzi, quindi l'energia cinetica, che è quella del movimento del mio peso che impatta col terreno, chiaramente ha un suo perché e ha una sua ragion d'essere, e cambiano proprio i gesti in funzione uno dell'altro, perché se non ho un impatto, chiaramente avrò meno energia che mi viene restituita dal terreno quando impatto col terreno, nella corsa invece sì. Infatti i consumi calorici sono leggermente diversi, ma non tanto come uno potrebbe pensare.
Beh, forse si stava dicendo l'importanza della scarpa, è fondamentale questa ammortizzazione, non bisogna sottovalutarla, un attimo poi infiammarsi, appoggiare sbagliato, non avere appunto la giusta
ammortizzazione
e quindi la tendinite può essere dietro l'angolo. Dopo sì che bisogna fare gli stop e si interrompe l'attività.
Infatti riallaccio quanto stavamo dicendo prima, no? Da 0 a 100 senza passare da 50 porta dietro tutta questa serie di problematiche, no? Quindi problematiche da sovraccarico, le tendinopatie, quindi problematiche ai tendini sono quelle più frequenti, e sono fasciti plantari e tutta questa serie di cose. Per poterle prevenire, non per altro, perché non abbiamo dei compiti di altro tipo, se non fare un'azione efficace preventiva, ci sono due strategie: calibrare l'allenamento, valutare se il gesto è corretto o meno, e fare anche magari degli esercizi che stimolano la forza in alcuni gruppi muscolari. Sapete che il nostro mantra all'interno delle nostre quando siamo si dice la forza è fondamentale. Anche in questo caso tenete conto che gli atleti parliamo di top atleti, chiaro, che fanno corsa a livelli olimpici, che non sono atleti fisicamente forti come potrebbero essere gli atleti che fanno 100 metri, gli atleti di resistenza, stanno cominciando i preparatori a inserire dei protocolli di allenamento di forza anche in questi soggetti che non fanno disciplina di forza, perché la prevenzione a livello muscolo-tendineo è veramente forte, e intanto abbiamo anche una riduzione della superficie, del tempo di appoggio del piede, quindi una maggior resa atletica.
Ecco, di solito quando si fa un'attività fisica ci vuole un riscaldamento, anche per quello che riguarda la camminata. Devo fare qualcosa prima, degli esercizi specifici? Basta, come fanno molte persone, che dal divano metto le scarpe da tennis, da corsa, non da tennis, e esco subito a camminare? Basta partire piano e poi incrementare la velocità, o sarebbe meglio appunto fare prima qualche esercizio specifico?
Allora, io per forma mentis mia, se devo fare un'attività che non è, come dicevo prima, andare al centro commerciale a fare la spesa, che anche lì si cammina, però è un'altra cosa, partirei comunque sempre da dei piccoli esercizi di richiamo dal punto di vista muscolare. Cosa vuol dire? Alzarsi in punta di piedi, dei piccoli accosciamenti, dei movimenti laterali, tutto per un 10, 15, 20 ripetizioni ripetute per un paio di serie, dei piccoli balzi sul posto, chiaramente di bassissima intensità, fatti seguire da uno stretching. E lo stretching che farei è per i polpacci gemelli, perché sono quelli che più frequentemente vengono ad essere sollecitati nella spinta propulsiva, e sono quelli che poi dopo magari un impegno gravoso li sentiamo molto rigidi la mattina dopo.
E poi stessa domanda, quando termino l'attività non mi fermo e basta, magari facendo la pausa al baretto a fare l'aperitivo, ma devo fare qualcosa.
L'aperitivo può aspettare, possiamo invece fare...
È il premio dopo.
Esatto, può aspettare dopo. Quello che possiamo fare invece è dedicare nella fase finale dei blandi esercizi di mobilità delle anche, quindi slanci con gli arti inferiori, e dell'allungamento di tutta la muscolatura della gamba, quindi quadricipite, muscoli della coscia posteriori, e appunto ti stava dicendo i gemelli e i polpacci, stavamo dicendo, sì, o meglio noti come gemelli. Quindi lavorare proprio su tutto questo aspetto, un ritorno alla calma specifico, ecco, perché comunque alla fine noi stiamo facendo un gesto atletico, consideriamolo così.
Marco ci dice: buongiorno, ho 60 anni, sono uscito da circa un mese da un periodo di 6 mesi di inattività, di cui 4 settimane addirittura a letto. Come posso riprendere la forma fisica per fare escursioni in alta montagna? Addirittura anche le vie ferrate sono in montagna e mi piace camminare nei boschi.
Allora, premesse due cose: non sappiamo il perché, cioè, il problema che ha avuto prima, e francamente non è questo il punto. Secondariamente deve avere l'idoneità, se ci sono stati problemi di questo genere, fermo restando questi due aspetti. Allora, io un programma che possa avere senso, partirei da un discorso legato a primo su superfici regolari, terreno orizzontale, velocità costante, e quindi lavorare nell'ottica dei 10.000 passi, diciamo così, andando a crescere. Se vogliamo darci un ritmo dai 4,5-5 km all'ora, potrebbe essere un ritmo adeguato. Aumentare il volume progressivamente e poi aumentare il dislivello, esattamente in questa ordine. Per quale motivo? Perché se io cammino in dislivello ho una grossa componente di forza, e su muscolo decondizionato può dare origine, anche facendo, diciamo così, una relativamente bassa distanza, può dare origine a qualche piccolo problema. Quindi ricordiamoci: terreno regolare, velocità moderata, dopodiché un terreno con un'altimetria leggera, e lavorare poi sui cambi di ritmo. Cambi di ritmo che possono essere o indotti da me, aumento e diminuisco, anche a sensazione. Si usava negli anni 60-70 l'allenamento dei fondisti finlandesi, codificarono una metodica chiamata fartlek, perché aumentavano e diminuivano la velocità e in funzione del percorso, quindi in salita dovevano rallentare e in discesa dovevano aumentare, ed era una cosa che comunque dava quegli stimoli intervallati che poi servono al nostro sistema per crescere.
Beh, infatti, se si va a camminare con questi gruppi di cui abbiamo detto prima, che poi sono anche molto interessanti perché propongono dei percorsi, magari a volte anche un po' inaspettati e sconosciuti, ci si accorge che magari proprio dietro casa esistono dei sentieri meravigliosi nei boschi. Vengono proposti appunto questi percorsi dove si cambia e si spezza ogni tanto il ritmo, si fa magari una bella salita per sollecitare il sistema cardiocircolatorio, per poi tranquillizzarsi un po' in piano e poi così via, proprio per incrementare la propria forma fisica e aumentare la difficoltà.
Prendiamo un riferimento molto semplice, che maggiore sarà la pendenza, io ho più lavoro contro gravità, ovviamente, perché devo andare da un punto più basso a un punto più alto, avrò una maggiore richiesta dal punto di vista muscolare e espressamente glutei e quadricipiti, quindi muscoli della coscia e i glutei, sappiamo tutti quali sono, e la muscolatura dei polpacci gemelli, e un maggior consumo di ossigeno. Quindi la camminata in salita, soprattutto intorno al 10%, non è così distante dal punto di vista del consumo calorico rispetto alla corsa. Anzi, permetto di, giusto per dare un dato molto semplice, che una camminata al 10% a 6 km all'ora, quindi non una velocità esagerata, abbiamo una distanza di 70 calorie in meno di consumo rispetto a una corsa a 8 km orari in piano. Quindi non è così distante, nel senso, se uno interpreta il fatto che io devo correre per forza per dimagrire, non è vero, assolutamente vero, perché con un'adeguata distanza e con un adeguato ritmo può ottenere dei risultati metabolici molto molto interessanti, a patto chiaramente che sia in grado di sostenerli.
Infatti spesso le persone pongono proprio questa domanda: ma meglio correre o camminare? Qual è più efficace? Non bisogna necessariamente correre.
No, non esiste in realtà un'efficacia assoluta. Sappiamo che, diciamo dai calcoli dal punto di vista metabolico, sappiamo che c'è una distanza fra i due consumi, diciamo fra l'output finale, quindi quanto io consumo al termine, che non è così enorme, cosa che invece qualcuno potrebbe pensare: guarda, sta correndo, chiaramente consuma molto di più. No, perché vi sono tutta un altro insieme di dinamiche legate al fatto che ho una risposta del terreno elastica, della muscolatura e quant'altro. Quindi potrebbe essere sicuramente inserito come attività per cambiare la composizione corporea, quindi massa magra, massa grassa, tutte queste cose, la camminata in salita, assolutamente da considerare attentamente.
Maria ci dice: camminare con i bastoncini in mano per avere appoggio e ritmo, e chiede: ma se si cade comporta poi anche il rischio di rottura del polso, e poi meglio un bastoncino oppure due? Beh, dipende molto se la nostra ascoltatrice intende: utilizzo dei bastoncini anche per stabilizzarmi mentre cammino in montagna, oppure utilizzo dei bastoncini appositi, quelli di Nordic Walking, che sono comunque diversi, no?
Ci sono profonde differenze. Molto spesso lui si mette tutto in un'unica categoria, ma non è così, per due motivi. Uno, l'attrezzatura. I bastoni da trekking sono spesso telescopici, quindi si possono chiudere e aprire, sono molto di diametro maggiore e molto rigidi, spesso in alluminio. I bastoni da Nordic sono più sottili, molto rispondenti, spesso in carbonio, e hanno tutt'altra finalità. Allora, io posso utilizzarli anche per sostenermi, non è un problema, però hanno un altro tipo di, come dicevo prima, di funzione, quella di dare una trasferire quello che è la spinta che io do col braccio verso il terreno per renderla propulsione, ovvero per aumentare quello che è il passo, la lunghezza del mio passo, e simulare quella che è una tecnica che, diciamo, mutuata dallo sci di fondo.
Non per niente si chiama Nordic Walking, camminata nordica, esatto. Perché quando non c'è più la neve si trasferisce un po' questo movimento, la falcata dello sci di fondo, in camminata, e anche il bastoncino viene utilizzato con la stessa tecnica di spinta e lancio.
Allora, è vero che nella vita tutto può succedere. Non condivido le preoccupazioni però legate al fatto di una caduta, perché innanzitutto il bastone è fatto per dare una spinta di un certo tipo e non regge il carico di una persona, quindi si spezzerebbe prima il bastone. Oltretutto i materiali utilizzati sono molto resistenti in compressione, ma in forze di taglio o rotatorie no, quindi si romperebbero. Diciamo, con una tecnica abbastanza rigorosa, mi allaccio a quello che si diceva prima, Abbiamo detto nordica è una cosa, trekking è un'altra. Quindi una tecnica corretta del nordico, anche lì ci sono dei monitori che si occupano di istruire, con poche sessioni si può imparare la tecnica corretta, si ha un'attività che io apprezzo e ha praticamente un dispendio calorico di quasi 70% in più di una camminata normale su terreno orizzontale, eh? Quindi nordic versus contro camminata, abbiamo che il nordic ha un consumo calorico esageratamente più alto, molto più completo, abbiamo un utilizzo della muscolatura posturale, degli arti superiori, del tronco, che non si ha in altre attività. Quindi facendo, ribadisco, tutti gli step che abbiamo detto, adeguata preparazione, progressività, il Nordic sicuramente è un ottimo elemento se il nostro obiettivo è il consumo calorico, ecco questo.
Se Maria intendeva invece utilizzo dei bastoncini di supporto quando io cammino anche in montagna, consiglio, sui sentieri si incontrano appunto persone con due bastoni, con uno, cos'è meglio?
Allora, io consiglierei due bastoni per un motivo molto semplice. Un bastone singolo mi squilibra molto nell'effettuazione del gesto, perché dà su un lato tutto il carico della fase ascensionale, cioè quando spingo. Quindi c'è già, mi produco una simmetria, cosa che in quel contesto non dovrebbe succedere. Inoltre, terreno sdrucciolevole, magari il puntale non è stato correttamente posizionato, dovessi perdere aderenza, non ho nient'altro. Con il doppio bastone io opterei sicuramente per questa soluzione, sicuramente migliore.
Un'ascoltatrice ci dice: buongiorno, io ho la fortuna di vivere vicino al bosco e di avere tempo. Quasi ogni mattina, appena alzata, vado a camminare nel bosco e faccio circa 600 metri di dislivello. Mi piace andare da sola, mi rilassa. Poi durante l'anno faccio insieme a mio marito grandi giri in montagna. Devo dire che abbiamo cominciato a camminare tanto da quando abbiamo abbandonato l'auto per scelta. Secondo me tutto deve partire da lì, eliminare l'auto, una buona cosa per la nostra salute, ma anche per il pianeta. Certo che quando poi una persona, ognuno trova la sua, ha una vera e importante motivazione, tutto risulta più facile. Per tante persone la motivazione, Fausto Simonetta, è anche rimettersi in forma, perdere peso. Si può? Questo ci aiuta a fare la camminata?
Come dicevo prima, sì, perché dando un dato molto semplice, una camminata al 10% di pendenza, 6 km orari, sono 544 calorie all'ora. Quindi non è da sottovalutare. Teniamo conto che questo parametro è basato su un uomo di 70 kg di 35 anni, quindi perché ci sono dei parametri molto specifici e cambiano in funzione dell'età. Comunque è comunque un'attività che induce un deficit metabolico, che induce un deficit calorico che è assolutamente produttivo. Se poi aggiungiamo, come ho detto, un programma che aumenta A pendenza, B velocità, C distanza, chiaramente questo consumo calorico tende ad aumentare. Tenete conto che sempre per lo stesso soggetto una corsa a 8 km orari su terreno pianeggiante sono 610 calorie all'ora, quindi non c'è tutta questa distanza. Quindi, come ribadisco, la camminata accessibile, economica, praticabile pressoché sempre e dovunque, quasi dovunque, direi che è una scelta importante.
Abbiamo detto del gesto atletico, dell'appoggio del piede. Un ascoltatore ci chiede: ma fisiologicamente parlando, il corpo umano è, tra virgolette, progettato per appoggiare prima il tallone oppure altre aree del piede?
Allora, meccanicamente noi siamo progettati, se così possiamo dire, per fare questo. Il punto qual è? Che la sedentarietà ha ridotto molto spesso i limiti di quello che è il nostro utilizzo di questo gesto, e quindi abbiamo anche un po' perso la possibilità di avere una performance corretta. Però meccanicamente il piede è fatto per quello, quindi l'appoggio calcaneare è il primo contatto che ho col terreno per fare sì che le altre tre fasi che vi ho descritto prima siano poste nella miglior condizione.
Un'ascoltatrice, Daniela, ci dice: salve, mi sono accorta che consumavo le mie scarpe sempre nella zona del tallone, in particolare verso l'interno. aggiunge che ha una forte scoliosi e mentre cammina le ginocchia si toccano e ci dice: questa primavera sono stata alla scuola cantonale di podologia e dopo vari controlli mi sono stati creati dei plantari. Ora con le scarpe giuste che vanno bene con quei plantari riesco a camminare senza più avere mal di schiena. Ecco, chiaramente l'argomento plantare è molto importante, tra l'altro avevamo fatto proprio in primavera una consulenza dedicata ai plantari, se siete interessati potete trovare la puntata sul nostro podcast. Quindi se una persona, Fausto Simonetta, comunque si dedica con una certa frequenza all'attività della corsa, del cammino eccetera, sarebbe bene poi senza fretta fare magari anche un controllo dal medico, da uno specialista, vedere se c'è bisogno o qualche aiuto.
Sicuramente questa ascoltatrice partiva già da un suo pregresso, un problematica di carattere ortopedico sia a livello di ginocchio che a livello di colonna vertebrale, quindi questo testimonia quanto è importante il punto di contatto col suolo, quindi facendo questi plantari diciamo fatti su misura lei ha eliminato le sue problematiche e può fare quello che è questa attività. Un controllo medico sì, prima di intraprendere una qualsivoglia attività, soprattutto se si fuoriesce da una riabilitazione piuttosto che da un periodo di inattività o ci siano familiarità anche per patologie magari di carattere cardiaco e vascolare, è fortemente consigliata. Ecco.
Invece un'altra ascoltatrice ci dice: ho perso parte della trasmissione ma vorrei sapere, sono una donna di 50 anni, vorrei dimagrire ma non ho tanto tempo, meglio camminare o fare l'ellittica? E per la camminata, per dimagrire, quanti chilometri dovrei fare e quanto tempo, a quale intensità, meglio in salita oppure non cambia se faccio salita e vado in piano? Diciamo che tante persone scelgono corsa e camminata proprio allo scopo di un eventuale dimagrimento.
Allora, ha messo tanta carne al fuoco, diciamo così, in questo breve messaggio, perché le dinamiche sono diverse, ovvero allora ellittica non è uguale a camminare, come simulatore aerobico, perché si chiamano così, cioè tapirulan, bicicletta, recline bike, si chiamano appunto simulatori aerobici. È uno fra i migliori perché è un lavoro total body, quindi tutto l'organismo viene utilizzato, c'è la possibilità di incrementare o diminuire A velocità e B resistenza dell'attrezzo che mi dà, quindi sicuramente molto favorevole. Può essere utilizzato tutto l'anno perché facendolo al chiuso. La camminata è leggermente diversa. La camminata è leggermente diversa, come dicevo prima, in salita. La camminata è leggermente diversa in salita cambiando velocità. Cioè le dinamiche sono veramente tante. Tutti sono dei mezzi. Ecco il messaggio che vorrei lanciare a questa nostra ascoltatrice, è che sono tutti dei mezzi. Il fine è un altro. Cioè modificare la composizione corporea, ovvero ridurre la massa grassa. Per poter far quello bisogna agire A, nutrizione, B, allenamento progressivo. Quindi quello che suggerirei è cominciare a fare un lavoro estensivo. Estensivo cosa vuol dire? Aumentare i tempi di percorrenza e di la distanza, quindi perché uno va in funzione dell'altro, per poi lavorare su allenamenti di intensità variabile. Quelli sono esercizi che hanno dato prova di maggiore efficacia perché hanno un consumo calorico molto molto elevato. Un esempio molto molto semplice: 30 secondi di velocità moderata, 10 secondi di velocità molto sostenuta e così via per tutta una serie di ripetute che possono essere dalle 10 alle 15 alle 20 in funzione del tempo che ho, il percorso che ho e quanto altro.
Beh, abbiamo già detto delle scarpe, abbiamo consigliato, anzi ha consigliato lei delle scarpe da corsa ben ammortizzate anche per la camminata. Un'ascoltatrice ci dice: quale scarpe mi consiglia per camminata, per stare in piedi, per la palestra, per eventi speciali? Va detto che ci sono delle persone che mettono nello stesso calderone la scarpa sportiva, ne prendono una sola e poi la utilizzano un po' per tutte le attività, dalla palestra al trekking alla corsa eccetera.
Allora, se non vi sono particolari esigenze dal punto di vista del terreno, ovvero è un terreno più o meno regolare come dovunque, un tapirulan piuttosto che una strada bianca esterna, piuttosto che un sentiero, un piccolo sentiero però molto regolare, una scarpa da running, ce ne sono tre marche molto conosciute che non nomino per non fare pubblicità, però chiunque può trovarle, sono dei marchi veramente ottimi che danno garanzie di performance e in un negozio attrezzato si possono trovare delle ottime cose. E questo, per fare queste tre attività, sia il lavoro lavoro chiuso, ellittica piuttosto che step, piuttosto che tapis, sicuramente può andare bene una scarpa di questo tipo. Se cominciamo ad avere compiti di altro genere, ci vuole qualcosa che mi stabilizza di più, che abbia un grip maggiore, come dicevo prima, quindi una presa maggiore sul terreno. E allora devo orientarmi, differenziare, prendere magari un paio di scarpe da trail run e un paio di scarpe da palestra chiusa. Allora in questo caso sono abbastanza coperto da questo punto di vista.
Diciamo che quando si va in un negozio specializzato, insomma, ci sono pareti intere di scarpe, ognuna con la propria funzione, il nome e le caratteristiche. Non si tratta solamente di marketing, ma effettivamente si può dire attività che fai, scarpa di cui necessiti, quindi forse vale la pena andare in un negozio davvero specializzato, parlare con chi se ne intende e acquistare la scarpa giusta. È sempre pagante investire qualche soldino. Giuseppe ci scrive: l'argomento mi interessa, ho praticato la corsa in gioventù, oggi mi indirizzo su un'attività da amatore, cammino spesso, condivido il consiglio delle scarpe adatte, di investire su di questo. Mi soffermo su una domanda: ai miei tempi, per non sovraccaricare il corpo, ci veniva consigliato di non correre troppo e di non farlo solo sull'asfalto. Scegliere sentieri di campagna oppure scegliere circuiti delle piste agonistiche. Mi piacerebbe un'opinione del vostro ospite.
Dunque, una volta, nel senso che non c'era la possibilità di avere tutte queste strutture che oggi ci sono. L'ascoltatore ha citato tre contesti completamente diversi. La corsa sull'asfalto è, diciamo, dal punto di vista dell'impatto, la cosa peggiore, perché l'energia, che il balzo della corsa che mi viene dato al momento dell'impatto, chiaramente va su tutte le articolazioni e io non esagererei, o meglio alternerei rispetto a terreni più assorbenti che potrebbero essere un prato, un campo da calcio, per dire. E avendo la possibilità di avere una pista d'atletica, potrebbe essere molto interessante alternarlo anche con questo terreno, perché chiaramente la prestazione cambia, perché la rispondenza del terreno cambia e la stress a livello articolare cambia. Esistono anche degli ottimi percorsi qui intorno a noi che alternano terreni più o meno idonei in questo senso, e quindi la varianza, secondo me, fa la differenza. Posso condividere che usare sempre lo stesso terreno, sempre lo stesso percorso, non è producente.
Nadia invece scrive: con il cane noi andiamo tutti i giorni a camminare 2 ore e anche di più, con qualsiasi tempo, pianura, salita e quant'altro. Siamo over 70, può dire qualcosa sui bastoni? È meglio usarli sempre oppure no? E anche perché con il cane è un po' complicato.
Ecco, sono d'accordo, il cane è sicuramente complicato, non sappiamo le dimensioni del cane, perché anche questo farebbe la differenza. È abbastanza complicato, è vero. Allora, se io voglio essere in sicurezza, non devo avere distrazioni, perché soprattutto se faccio salita, oltre il 10% o in terreni non regolari, potrebbe essere un problema. Quindi io non per voler male al cane, ma magari se devo fare un lavoro magari più orientato alla prestazione, magari il cane lo lascerei a casa per una volta.
Damiano ci dice: mio zio, che è quasi vicino agli 80 anni, un paio d'anni fa ha fatto la protesi all'anca. Era un gran camminatore, faceva parecchi chilometri. Secondo lui, dopo aver fatto l'intervento all'anca, appunto, si è messo in testa che è anche dovuto al fatto che ha camminato troppo, e ci chiede: anche io sono un gran camminatore, io sono solo sulla quarantina, devo temere di avere problemi alle anche?
Questo non è assolutamente detto, perché se il parente di questo ascoltatore aveva un'anomalia o una simmetria dal punto di vista articolare muscolare, per dire, del bacino, o piuttosto non aveva delle debolezze muscolari conclamate e ha camminato tanto, evidentemente potrebbero, siamo sempre nel novero delle ipotesi, perché è tutto da vedere, potrebbero aver influito sicuramente in un sovrautilizzo. Ma se una persona è in salute, ha un peso corporeo idoneo, perché anche se capite bene che magari un grande obeso è evidente, a parte che non cammina comunque, però il sovraccarico che può avere una persona in sovrappeso non è lo stesso che può avere una persona a normo peso. Quindi io non condivido questa preoccupazione. Più che altro, visto i tempi odierni dove lo studio ha prodotto dei risultati importanti, ci dà delle informazioni. Quindi una corretta preparazione degli esercizi compensativi, come si diceva prima, il cammino è veramente per tutti. C'è chi fa il giro del mondo, un ragazzo di Treviso sta facendo il giro del mondo a piedi, per dire, 35.000 chilometri e roba. E quindi io la valuterei così, buon senso prima di tutto.
Un altro ascoltatore ci dice di avere 56 anni e chiede: io sono abbastanza sportivo, faccio ciclismo principalmente, ma poi anche altre attività, e chiede: ma per mantenere la forma posso continuare ad allenarmi sempre con la stessa intensità, soprattutto per quanto riguarda la resistenza, oppure devo considerare che più sale l'età devo poi cambiare il tipo di allenamento?
Sono vere entrambe queste affermazioni, nel senso che allora mantenere significa tenere allo stesso livello, ok? Se lui fa sempre lo stesso percorso, l'effetto indotto dall'aumento dell'età sui esercizi aerobici, quindi di resistenza, è veramente minimo. Testimonianza che ci sono tanti atleti over 40, over 50 che ancora hanno delle prestazioni importanti. Cosa che non succede nella forza e nella velocità, che si perde molto con l'avanzare degli anni. Se vuole incrementare quello che è, passatemi per il paragone motoristico, la cilindrata del suo motore dal punto di vista aerobico, che viene identificata come VO2 massima, massimo consumo di ossigeno, ci sono delle metodiche allenanti molto precise e specifiche, una valutazione iniziale e degli allenamenti di alta intensità con delle ripetute, estensive, intensive, vabbè, intervallate, poi c'è tutta una tecnica che non stiamo a dire per non annoiare nessuno, però sì.
Un'ultima domanda, qualcuno ci dice: ho un dolore costante al ginocchio sinistro, mi hanno consigliato di fare delle camminate in salita all'indietro, e chiede se può essere utile.
Allora, premesso che forse una valutazione medica specialistica sarebbe la cosa utile, e mettiamo che questa valutazione abbia dato esito negativo, quindi sia un problema di ipotonia muscolare, le camminate in arretramento hanno una dinamica completamente diversa, perché vanno a lavorare sugli ultimi 30 gradi col massimo di estensione, mentre io distendo la gamba. Immaginatevi una persona che cammina a gambero, a ritroso, lavorando molto su un capo del quadricipite, che è il muscolo della coscia, che spesso è causa, la sua debolezza è spesso causa di problemi al ginocchio. Quindi diciamo che potrebbe essere usato così, ma come metodo non specifico per rinforzare questo muscolo. Molto meglio degli esercizi, se vogliamo, a terra o con dei piccoli attrezzi.
Ho detto ultima domanda, ma questa riguarda un po' tutti. Ci dicono: al di là degli orari caldi in estate, c'è un miglior momento della giornata per camminare o va bene qualsiasi momento?
In realtà è quando i miei impegni me lo consentono. C'è da dire che io però mi devo armonizzare con quello che mi succede intorno, quindi se io ho l'unico momento alla 1 del pomeriggio a 38 gradi, forse è meglio ricalibrare un pochino tutto, ed è un momento però.
Grazie mille Fausto Simonetta, abbiamo capito che l'argomento interessa davvero i nostri ascoltatori, torneremo sul tema anche perché tanti ci hanno scritto del Cammino di Santiago, di cammini impegnativi, dedicheremo una puntata allora in futuro a questo. Buon pomeriggio.